Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Dybala o Ronaldo sul mercato? Sacrificio o sacrilegio? Un dualismo da risolvere forse solo sulla carta dei conti. La Juve pensa a una cessione illustre per finanziare il prossimo mercato e ripianare le perdite. E il popolo bianconero ovviamente si divide, tanto mercato oggi, ma non solo, nella puntata di Terzo Tempo. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, con me in studio Simone Nasso.
Buon pomeriggio. Marco, buon pomeriggio a tutti. Sono ore calde,
caldissime, ovviamente non solo dal punto di vista meteorologico. Davide Ercolini in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-5425-324. È davvero, Simone, necessario? A quanto pare sì. Però ce lo chiediamo e ve lo chiediamo: cedere uno dei due fuori classe di questa squadra, e quindi sciogliere il Dybala, questo Kalembur che ha prodotto tanto, non solo in termini di fantasia, ma anche di realizzazione.
A quanto pare sì, e aggiungo purtroppo. Secondo me, se la Juventus dovesse cedere uno dei due, lancerebbe un segnale allarmante. A parer mio, se la Juventus vuole davvero puntare all'Europa, non deve privarsi né di Cristiano Ronaldo né di Paolo Dybala.
D'accordissimo con te, con questa considerazione, anche perché sostanzialmente tu vai a indebolire una squadra che gioco forza perderebbe molto sia con una cessione sia con un'altra. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quest'oggi i pro e i contro, almeno secondo noi, ma anche secondo voi. Scriveteci in tanti anche attraverso Facebook di una cessione che andrebbe comunque a rivoluzionare il reparto offensivo, che bene ha fatto, anzi benissimo, nel corso di quest'anno, e quindi anche andando incontro, no, a una tendenza, quella da parte di Paolo Dybala, che gli ha permesso di crescere notevolmente nel corso dell'ultima stagione, e di smentire anche, no, le indicazioni che in un certo senso, forse anche sottovalutando il suo rendimento, lo davano partente, quindi lo accostavano al mercato in uscita, considerando la passata estate. Insomma, lui che parte quasi come seconda scelta nel reparto offensivo, in cui Higuaín sembrava essere il partner migliore d'attacco di Ronaldo, considerando le prime gare della passata stagione, stiamo parlando ormai di 12 mesi fa, e poi puntando i piedi sia lui che il Pipita, però in particolar modo la Hoya dimostra di avere una grande crescita anche dal punto di vista caratteriale, riuscendo ad assortirsi al meglio con CR7, diventando di fatto il partner migliore, considerando i tanti giocatori del reparto offensivo della Juventus, e poi trovando anche quell'equilibrio che forse gli è mancato, no? Non essendo stato più lui, con l'arrivo di Ronaldo, la stella più fulgida della Juventus.
Assolutamente, Marco, ma ci ricordiamo tutti il volto di Dybala in panchina a Parma, la prima giornata. Non parte titolare, gioca pochissimo, un Dybala triste, poi si riprende la scena. Vero. Si riprende la scena con Maurizio Sarri, e mai come quest'anno Paolo Dybala è stato decisivo, tanto da arrivare a vincere il premio di MVP. E ricordiamoci, io dico sempre che l'essere umano del bello non è mai sazio, e Paolo Dybala è il bello del calcio. Beh. Dalla parte delle zona, nella zona della Roma biancoceleste, si sono lamentati per questo titolo, vista quella che è stata la stagione di Ciro Immobile. Ma per il mio, Dybala è il calcio, e il premio che ha ricevuto è più che giusto, vista la stagione che ha realizzato. Un po' come Cristiano Ronaldo. Con tante difficoltà.
Il virus.
Lui, ricordiamo appunto che si è ammalato dopo lo stop forzato, dopo la partita contro l'Inter.
Tra l'altro, in cui è stato decisivo.
Esatto, eppure
con un gol bellissimo.
È tornato più decisivo che di prima. È stato veramente straordinario anche dopo la ripresa, dopo il lockdown. E quanto è mancato Paolo Dybala contro il Lione? Questo bisogna sempre sottolinearlo.
Tantissimo, nonostante poi insomma ci sia stata anche una, forse una leggerezza nell'impiegarlo nelle partite precedenti. Certo. Poi con quella gara da provare a portare dalla propria parte, no? Considerando il doppio confronto, l'inserimento a gara in corso e poi l'infortunio, insomma. Tra l'altro, di Maurizio Sarri hai detto bene, no? Uno dei, diciamo, pochi, o comunque certamente uno dei punti a favore dell'ex ormai tecnico bianconero, è stato proprio quello di aver valorizzato rispetto alla stagione precedente Paolo Dybala.
Sì, sì, senza ombra di dubbio, anche perché ricordiamocelo, era veramente a un passo dal Manchester United Paolo Dybala poco più di un anno fa all'incirca. E lo ha valorizzato, lo ha provato anche in diversi ruoli. Ricordiamoci, ha provato anche a valorizzarlo come falso 9.
È vero.
Un po' alla Mertens ai tempi di Napoli, lì esperimento poco riuscito, ma comunque.
Tu dici poco riuscito?
Sì, secondo me ha caratteristiche diverse da Mertens, e questa Juve ovviamente aveva caratteristiche diverse.
Però oggettivamente lui poi trova l'equilibrio.
No, Maurizio poi si è adattato ovunque.
Dybala, giocando insomma nella posizione forse di falso 9 o comunque di attaccante aggiunto insieme a Ronaldo, con Bernardeschi, in grado di fare poi il quarto di centrocampo in fase di non possesso. Poi è stata quella un po' la quadra trovata senza Douglas Costa.
E poi abbiamo visto in generale un Dybala un pochettino in una zona più avanzata del campo, ha trovato anche il gol con più facilità, tanti assist, poi appunto è riuscito anche a oliare bene il meccanismo d'attacco con Cristiano Ronaldo. Dybala lo scorso anno l'aveva un po' patito CR7, come hai detto tu in apertura, e invece quest'anno l'abbiamo visto meglio. Vedremo cosa ci dirà il mercato nelle prossime ore. Io temo un pochettino un'eventuale cessione di Paolo Dybala, sì, assolutamente.
Ecco, analizzeremo pro e contro, magari insomma lo facciamo anche adesso, considerando questa possibilità tutt'altro che remota, che uno dei due parta e che lo faccia proprio in virtù di un quadricontismo, lo chiamo io, che la Juventus da sempre deve tenere in considerazione, ragionando anche sulle perdite dei mancati introiti del botteghino, ragionando sull'emergenza sanitaria, sulla mancata qualificazione alle Final Eight. Insomma, tutto questo fa parte dell'attualità della Juventus. Allora, tanto da ascoltare già, grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin, e da leggere. Buongiorno, splendida giornata a tutti voi da Nicolò. Grazie anche a te. Poi la Juventus, ci scrive un nostro amico, va ringraziata per questi 9 anni. Ora inizia un periodo di vacche magre e bisogna prendere giocatori funzionali a un gioco. Allora, si ceda Ronaldo, Dybala, mi chiedo perché non si costruisca, credo che sia questo il senso del messaggio, una squadra con giocatori adatti a Pirlo, evidentemente, oppure si riferisce allo scorso anno, perché non si è costruita una squadra adatta a Sarri. Bella domanda. Poi da sempre comunque la Juventus non è che ragioni proprio in funzione delle richieste o comunque delle caratteristiche della filosofia dell'allenatore. Solitamente si fa la squadra e si dice al tecnico: allenala e falla vincere.
Anche perché, Marco, ricordiamoci appunto da dove sono nati anche gli screzzi tra la Juventus e Antonio Conte dopo il terzo anno. Allegri ha spesso chiesto un trequartista che non è mai arrivato. Alla Juventus è così, e secondo me Pirlo è l'uomo perfetto per la Juventus sotto questo punto di vista.
Che aziendalista?
È un pochettino più aziendalista. Poi sa di avere l'occasione della vita nelle proprie mani, quindi secondo me si adatterà a quelle che sono appunto i dettami della Juventus, della società. Certamente darà dei profili, ma secondo me non chiederà dei giocatori.
Cosa stavi facendo sabato pomeriggio quando hai appreso della notizia prima di Sarri e poi di Andrea Pirlo? Ecco, tutti ricorderemo quei momenti.
Sabato pomeriggio ero a casa e poi è arrivata questa doppia notizia, doppia bomba, una dopo l'altra.
Boom, boom.
Ma devo dire che l'esonero
una di poi ha fatto, insomma, è deflagrata e ha oscurato un po' l'altra, no, di bomba.
Certo. L'esonero di Sarri forse ce l'aspettavamo un po' tutti dopo la partita contro il Lione, dopo le dichiarazioni di Andrea Agnelli al termine del match. Però subito l'annuncio di Andrea Pirlo era difficile aspettarselo, anche perché 8 giorni prima era stato annunciato come allenatore dell'Under 23. Quindi è stata una mossa sorpresa un po' per tutti.
Una grande scommessa, certamente, con molti rischi in dote. Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di regia di Davide Ercolin.
Ciao ragazzi, da Andrea.
Andrea, un saluto.
Io punterei ancora una volta su CR7.
CR7, quindi lasci partire
Paolino.
Comunque
in Europa, darti quella spinta, quella carica in più che penso Dybala non, al momento non ha. Quindi, dato che il nostro presidente ha confermato che la Champions deve essere un obiettivo, non deve rimanere un sogno, punterei ancora su CR7.
Su Mister 5 Champions League. Altro da ascoltare, sentiamo.
Tutti, sono Andrea Roma.
Ciao Andrea.
Allora, io torno a dire che probabilmente vendere Dybala per un motivo, nel senso che il Liverpool, dopo aver venduto Coutinho, è riuscito ad arrivare dalla Coppa alle Grandi Orecchie, perché ha ricostruito una squadra, ha preso i giocatori mirati. Purtroppo a livello di bilancio Dybala costerebbe quasi 90 milioni lordi fino al prolungamento del contratto. Più non ci sono state entrate in Champions per via del non raggiungimento della semifinale, sono tutti dei valori da considerare. E purtroppo è un sacrificio necessario, ma dobbiamo crescere, così come abbiamo fatto Zidane tanto tempo fa.
Naturalmente. Allora, brevemente, visto, facciamo questa apertura, questo preambolo, pro e contro, considerando le cessioni di CR7 o di Dybala. Allora, partiamo con i pro. Considerando la permanenza di Ronaldo, è il giocatore più forte del mondo, è Mister 5 Champions League, è sempre decisivo nelle partite che contano, soprattutto in Europa, segna tantissimo, 37 gol stagionali, 31 in campionato, tra l'altro ha eguagliato il record di Quagliarella e Battistuta con 11 gare a segno consecutivamente per il portoghese. È un uomo azienda, è un uomo che fa guadagnare e guadagna sulla base anche degli obiettivi global della Juventus, e poi a grande appeal, e questo richiama non solo la parte economica, anche la parte di immagine. Cosa facciamo? I contro Ronaldo? Lascio commentare questi pro prima.
Ma Marco, è esattamente così, nel senso che se noi andiamo a vedere le fasi finali delle ultime due Champions, Atletico Madrid, Ajax, Lione, ha segnato solo Cristiano Ronaldo. Quindi, giusto, abbiamo detto anche prima, anche Dybala è stato decisivo quest'anno, però poi quando si è arrivata alle gare che contano di Champions League ha segnato sempre lui. E contro il Lione, diciamo che Cristiano Ronaldo è stato un lampo di luce in una squadra abbastanza opaca. E quindi sì, se la Juventus vuole puntare a vincere la Champions deve assolutamente tenere Cristiano Ronaldo. E poi comunque è stato un investimento troppo importante per aver portato solo, tra virgolette, per il momento due scudetti e una Supercoppa italiana. Quindi secondo me la Juventus su questo ragionerà anche appunto in termini di investimento fatto due anni fa.
118 milioni complessivi, un contratto di 4 anni, un investimento che viene suddiviso in 4 rate, leggiamo su Calcio e Finanza. Al costo del cartellino il giocatore va aggiunto l'ingaggio, che è di 31 milioni per quanto riguarda appunto il compenso netto a stagione, 54 lordi invece, considerando appunto l'intero investimento, insomma l'intera spesa da parte della Juventus. Per quanto riguarda i contro Ronaldo, non è facilissimo selezionarli, ma ce ne sono evidentemente. L'età, giusto puntare su un 36enne, puntare per il futuro su un 36enne, ribadiamo il concetto. Il prossimo anno, quello successivo, insomma l'ultimo, potrebbe provare ad accasarsi a zero e quindi di fatto depauperare ancora di più l'investimento o il possibile dal punto di vista della rivendita, la Juventus potrebbe limitare i danni. E poi i bianconeri, il club avrebbe un grossissimo risparmio sull'ingaggio, l'abbiamo appena detto, poco sopra i 50 milioni all'anno. Questi sono i contro Ronaldo, quindi i pro nei confronti di una cessione. Ribadisco il concetto, la Juventus, ho detto sacrificio o sacrilegio, perché dovrebbe tenerli entrambi proprio in apertura di puntata, però cercando di andare anche a comprendere le ragioni di questo interrogativo che sta animando il club bianconero, abbiamo suddiviso pro e contro rispetto alle opportunità e ai rischi.
Ma per quanto riguarda il discorso economico e finanziario, la Juventus farà le valutazioni più opportune. Per quanto riguarda il discorso anagrafico, Marco, diciamo che Cristiano Ronaldo, apri la carta di identità e vedi quanti anni ha, poi
classe,
lo vedi
1985,
in campo,
sì,
poi lo vedi in campo, 10
in meno.
Esatto, quindi secondo me la Juventus da un punto di vista strettamente sportivo può ancora puntare su Cristiano Ronaldo.
Sì, il discorso è che Ronaldo ti fa ancora un anno, al massimo te ne fa due, poi appunto come detto può anche andarsene via zero. Con Dybala tu hai una prospettiva diversa potenzialmente.
Però devi
ragionare sul qui e ora e subito. Prossimo anno puntare alla Champions, lo fai con Mister Champions League, Mister 5 Champions League. Diversamente con Dybala hai meno garanzie sotto il profilo della qualità e delle realizzazioni in Europa. Allora, per quanto riguarda i pro Dybala, è un giocatore difficilissimo da eguagliare per caratteristiche. Un mancino straordinario, dall'alto altissimo tasso tecnico, ha un'imprevedibilità quasi inedita. Potrebbe essere il futuro della Juventus, no? Considerando anche i gradi di capitano che dovrebbero essergli affidati, su di lui potrebbe anche puntare la Juventus, lo fa già come uomo immagine per il futuro, le magliette più vendute, manco a dirlo, sono quelle due, no? La 10 e la 7, ancora tra virgolette 26 anni, va per i 27, quindi è relativamente giovane,
è la mia età, quindi è molto giovane.
Io ho l'età dell'altro, anzi qualcosa in più ancora. 8 anni di differenza tra l'argentino e il portoghese, e quindi questi sono i pro. Invece, considerando una cessione, è il giocatore che al momento ha più mercato, no? della Juventus, al netto anche di una cessione di CR7, diciamo ha dimostrato una grande crescita nel corso dell'ultima stagione, ma la continuità nella sua avventura in bianconero, questi sono i contro ovviamente, Paolino, non è sempre stata garantita, c'è un'incognita relativamente a questa caratteristica, deve ancora dimostrare moltissimo e sembra aver patito, come detto, il dualismo con Cristiano Ronaldo. Non è detto che ciò possa ancora verificarsi nella rosa bianconera, nonostante invece una compatibilità che lo scorso anno con Sarri ha portato a ottimi frutti.
Ma quello che abbiamo visto quest'anno anche di Dybala è una crescita dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della personalità, perché Dybala non ha solo patito Cristiano Ronaldo lo scorso anno, ma 4 anni fa inizialmente ha anche patito l'arrivo di Gonzalo Higuaín. E quindi è un giocatore che quando si ritrova magari vicino un grande campione, un grande investimento, inizialmente patisce. Quest'anno finalmente abbiamo visto un Paolo Dybala in crescita.
Maturato
anche dal punto di vista della continuità che gli è sempre mancata negli anni passati. E questo secondo me è un aspetto che la Juventus terrà in considerazione. Perché? Perché Cristiano Ronaldo è la continuità per eccellenza. Lui sai che su 50 partite 40 almeno te le garantisce ad altissimo livello.
Quindi gli interrogativi sono due: davvero necessario cedere uno di questi due fuoriclasse, Dybala o Ronaldo? E foste costretti, voi a chi rinuncereste tra l'argentino e il portoghese? Abbiamo in collegamento telefonico, chiedo lumi in regia, Davide Ercolin, Ivan Cardia. Buon pomeriggio Ivan, tutto Mercato Web, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Sono ore caldissime, non solo dal punto di vista del meteo, per quanto riguarda il mercato bianconero, e questa ipotesi che la Juventus possa privarsi, debba privarsi di uno dei due, tra Dybala e Ronaldo. Che idea ti sei fatto in merito e quali sono le ultime indicazioni?
Beh sì, si va verso questa direzione, nel senso che da quel che filtra dalla continenza, anche in virtù di una situazione economica comunque complicata, diciamo a livello generale, come quadro generale dopo la crisi, dopo la crisi sanitaria, la crisi economica,
certo.
È un momento complicato, diciamo, non lo nascondiamo, e la Juventus sta valutando una cessione eccellente. Poi se dovrà essere così eccellente vedremo. Onestamente su Dybala mi pare che si sia tornati un anno fa, quando la Juve lo ha messo in lista dei cedibili, però in pratica piano piano è andata anche abbassando il prezzo. Spero non si ripeta quello che stava capitando un anno fa. Ronaldo è un discorso forse un po' più complicato. Il problema ovviamente è soprattutto l'ingaggio. C'è da dire che il centurage ha smentito le voci che erano emerse sul fatto che fosse stato offerto un po' a destra e a manca. Qualche scricchiolio sul suo futuro alla Juve c'è, sia a livello di convinzione personale che di fattibilità, diciamo, della sua permanenza a livello economico. Onestamente tra i due mi sembra che la Juve abbia più intenzione di cedere Dybala. Poi
questo è il sentore,
se sia la strada giusta, insomma.
Ma adesso in attacco, con appunto si parla di Dybala, il futuro di Higuain, su chi potrebbe puntare la Juventus? Perché comunque a questo punto si parla non solo più di centrocampo ma anche l'attacco, un reparto che sembra da rifare.
È un reparto sul quale si dovrà intervenire. Ora è ovvio che finché non avverrà questa eventuale cessione eccellente sarà tutto da capire, anche perché siamo tutti molto curiosi di sapere come effettivamente deciderà di giocare Andrea Pirlo. Da quello passano molte dinamiche, molte scelte, nel senso che immediatamente tutti avevano pensato a un Pirlo col 4-3-3, poi
sì.
Va circolando l'idea che possa lavorare su un 3-5-2, che è stato il suo modulo alla Juventus, perché da calciatore lui ha giocato fondamentalmente nel 3-5-2 alla Juventus, e ora di fatto non ha ancora potuto lavorare col gruppo, quindi sotto questo profilo siamo ancora nel campo delle ipotesi. È ovvio che cambiano molto le strategie per rinforzare l'attacco e comunque per muoversi in attacco a seconda dei casi.
Pensi
poi
che
ci sono...
prego
sì, vai no ci mancherebbe.
No ti incazzo perché insomma è interessante anche interagire su questo. Pensi che Pirlo possa dare una preferenza da questo punto di vista su uno o sull'altro, oppure la Juventus ragionerà in maniera autonoma al netto del parere del suo nuovo tecnico?
Penso che ci sarà sicuramente un confronto. La Juve ha un modo di operare abbastanza chiaro e diciamo ce l'ha almeno da Allegri, l'ha avuto sia con Allegri sia con Sarri, con Conte anche, ma lì è stato un motivo di scontro, cioè andare sul mercato a fare delle operazioni diciamo convenienti, convincenti, anche non voglio dire a prescindere dal parere del tecnico, ma insomma
quasi
dando all'allenatore quel che la società e la dirigenza ritenevano giusto mettere a disposizione. Poi è ovvio che ci si confronta col tecnico, ma non ha l'ultima voce in capitolo, storicamente non l'ha avuta negli ultimi anni l'allenatore, l'ultima voce in capitolo su quel tipo di scelte. E come dicevo, dal modulo ovviamente passa tanto. Poi ci sono situazioni, penso ad Higuain, che prescindono da quel discorso, probabilmente si andrà a finire come con Matuidi, comunque un giocatore che difficilmente si può considerare della Juventus anche l'anno prossimo. Su altri giocatori, a partire da Dybala, ma il discorso vale anche per Bernardeschi per esempio, molto dipenderà da quali saranno le scelte e anche da quali prospettive ci saranno, perché Dybala lo vogliono non, diciamo, non lo vogliono vendere, però insomma è tra i cedibili, però poi bisogna pure che qualcuno porti un'offerta adeguata, ed è più difficile farlo se sai che la società lo vuole cedere.
Ivan, hai parlato appunto di allenatori che hanno poca voce in capitolo nel mercato. Secondo te questa potrebbe essere stata anche una causa, una delle tante cause che ha portato alla separazione con Maurizio Sarri? Perché qua si era parlato tanto, un'estate in cui la Juventus avrebbe dovuto costruire una rosa su misura di Maurizio Sarri.
Non la prima causa, però può essere
una delle cause. Una delle,
non credo sia stata la prima causa, perché comunque Sarri, sin dal momento in cui ha accettato la Juventus, sapeva che andava in un determinato ecosistema, che comunque non era la voce forte in casa. Poi io non voglio dire che abbiano poca voce in capitolo, dico che non sono l'ultima, insomma, nel processo decisionale non hanno l'ultima parola, sicuramente hanno voce in capitolo, però ecco, l'ultima decisione non spetta all'allenatore, ma non penso di dire, ecco, un'eresia se vediamo il mercato degli ultimi anni. Quanto a Sarri, dicevo, una delle cause, non la prima, non quella decisiva, secondo me, con Sarri penso che abbia pesato più una mancata alchimia che c'è stata sin dall'inizio della sua avventura a Torino. Poi anche questo discorso probabilmente è stato appesato nelle scelte della dirigenza e anche di Sarri.
Ivan, ti giro l'interrogativo di un altro Ivan che ci chiede cosa ne pensiamo dell'arrivo eventuale di De Paul come nuovo regista per la Juventus.
È un giocatore che ha meritato sicuramente una grande occasione, forse ne ha meritata una un po', diciamo, inferiore alla Juventus,
un po' meno grande.
Esatto, a Udine ha fatto molto bene, secondo me è stato nel suo ruolo, dopo Luis Alberto, è il migliore del campionato.
È vero.
Quel ruolo un po' ibrido di, diciamo, di fantasista, mezzala di qualità. Secondo me più o meno quello è il tipo di giocatore. Ecco, personalmente, se mi avessi detto quale sarebbe stata una soluzione più logica, Luis Alberto alla Juventus e De Paul alla Lazio, per capirsi sul grado di scatto in avanti che mi sarei aspettato dai due. Diciamo che così salterebbe un passaggio. Quanto, diciamo, a notizie, credo siano state abbastanza percorribili, anche perché con l'Udinese entro inizio settembre ci sarà esercitato il riscatto di Mandragora, quindi ci si libera al tavolino, sì. E a quel punto mi sembra un'opzione percorribile. Non so che indizi ci dia sul modo di fare, perché credo che De Paul in un 3-5-2 ci possa stare benissimo, quindi forse si va in quella direzione.
Come mezzala.
Nel 4-3-3 lo vedo un po' più scoperto a centrocampo.
Ivan, notizie su Khedira e su un eventuale sostituto a centrocampo?
Ma sull'eventuale sostituto ancora si sta cercando di capire, perché comunque dipenderà anche dalle occasioni. Non sarebbe un sostituto, ma io penso che il primo nome che Pirlo abbia messo sul tavolo della dirigenza sia stato quello di Paul Pogba. Però là si passa anche dalla cessione di Dybala, onestamente. Quanto a Khedira, anche lì mi sembra che con Matuidi si sia aperta la strada a un meccanismo, diciamo, di risoluzioni che consentono di risparmiare l'ingaggio. Probabilmente non sono l'operazione più conveniente dal punto di vista economico, perché non recuperi niente in cassa, risparmi soltanto ma non porti altri soldi. Qualche dubbio, insomma, lo lasciano, nel senso che sono comunque, anche come Matuidi, lo stesso Khedira, è un giocatore che hanno rinnovato da poco. Penso che comunque su Khedira si andrà in quella direzione di una risoluzione del contratto, e arrivederci e tante grazie ovviamente.
Ivan Cardia, grazie davvero per questo collegamento.
A voi,
telefonico.
Buon
sempre un
ciao,
piacere.
Ivan.
Tutto Mercato Web, ciao. Esperto di mercato ma anche direttore di Tutto C. Rispondo a Maria Grazia, sono indicazioni che noi avvaloriamo anche sulla base di nostre indicazioni, altre indicazioni che arrivano ovviamente. Il primo a uscire con questa notizia, che non è neanche una notizia, è qualcosa che noi abbiamo già visto e abbiamo già analizzato nel corso della stagione, considerando tutte le difficoltà che ha avuto la Juventus, non solo la Juventus, di carattere economico per quanto riguarda la cessione di uno tra Dybala e Ronaldo. In particolar modo l'indicazione sembra, io dico purtroppo per il mio gusto calcistico, è quella che va nei confronti di una cessione dell'argentino, al netto del fatto che Ronaldo è e resta il giocatore più forte del mondo. Però, ma ragionando a medio-lungo termine, credo che sia quantomeno improvvido pensare a una cessione del numero 10 bianconero, però sostanzialmente insomma sono ragionamenti che vengono fatti proprio in queste ore alla Continassa.
E poi tra l'altro, Marco, noi abbiamo ragionato su dei numeri che sono i numeri attuali, però se Dybala dovesse restare alla Juventus bisognerebbe ragionare su altri numeri, perché Dybala andrebbe verso un rinnovo a cifre certamente quasi raddoppiate rispetto a quelle attuali. Si passerebbe da 7 milioni e mezzo a 12, barra a qualcuno addirittura ha detto 15.
La richiesta è quella.
La richiesta è 15. So quindi è contentato. Ovvio che la Juventus stia facendo anche dei ragionamenti in quell'ottica.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi abbiamo tantissimo da leggere e altrettanto da ascoltare. Rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
15:37 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia con me Simone Nasso in regia, Davide Ercolini, i vostri messaggi come sempre tantissimi. Vi ringraziamo per questo al 340-5425-324, l'interrogativo è il seguente, foste costretti voi, spalle al muro, a chi rinuncereste più volentieri o meno volentieri, insomma questo dualismo che si ripresenta tra Ronaldo e Dybala, tra l'argentino e il portoghese. Ovviamente tanti messaggi anche da ascoltare, sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi, no, io Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Non riesco a capire come siamo arrivati a sto punto, cioè 9 anni che vinciamo, sì va bene il Covid, va bene ai quarti di finale, va bene tutto quello che vi pare a voi, però non è possibile che stiamo, cioè non abbiamo 60 milioni per fare un mercato, cioè dobbiamo per forza cedere. Qui c'è stata veramente una mala gestione da parte di Paratici, perché non, è impossibile che 3 mesi di Covid facciano questo buco clamoroso in una società
sono
così grande.
D'accordo.
Non ci voglio credere, non è possibile una cosa del genere. Quindi tra i due a sto punto cedo Dybala, almeno l'hai presa a 40, lo rivendi a 100 e ci fai plusvalenza. Però ragazzi siamo messi male, 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 male così, non me lo credo proprio.
Arriva nel 2005 a 41.4 milioni di euro per la precisione. Paolo Dybala, un altro interrogativo, questo forse è anche un po' provocatorio, ma non è che la Juventus prendendo Ronaldo abbia fatto forse il passo più lungo della gamba in termini di sostenibilità di questo grandissimo fuoriclasse?
È un bel interrogativo, Marco. Sicuramente Agnelli ha voluto farlo, questo passo più lungo della gamba, ha fatto due calcoli, probabilmente anche in ottica europea.
Ed è stato ripagato per molti aspetti, per soprattutto
molti aspetti
dal punto di vista sportivo, ma non solo.
Esatto, per molti aspetti è stato ripagato, bisogna dire che ci si aspettava forse due cammini europei un po' migliori rispetto a quelli che abbiamo visto in questi ultimi due anni, contro l'Ajax ai quarti di finale, quest'anno addirittura agli ottavi contro il Lione. Ci si aspettava qualcosa di più in termini anche di entrata dal punto di vista europeo, perché sappiamo quanto tutta la Champions
League la raggiungi quest'anno e insomma conti fatti insomma spannometrici ci raccontano di circa una perdita di 40 milioni.
Certo.
Sono comunque numeri che ballano
importanti
in questo momento.
Sono i soldi che ballano in questo momento, appunto parlava adesso il radioascoltatore.
Maurizio Sarri paga fondamentalmente quello.
Certo, ma il radioascoltatore parlava adesso di quei, mancano quei 60 milioni. Mancano proprio da lì quei 60 milioni, dalle mancate entrate dal punto di vista europeo. Poi, come dicevi tu, l'investimento Cristiano Ronaldo è stato ripagato dal punto di vista dell'immagine, ma anche dal punto di vista sportivo, perché diciamocelo chiaramente, soprattutto quest'anno, se non ci fosse stato Cristiano Ronaldo anche in campionato,
togliamo i 31 gol e vediamo quanti punti avrebbe fatto la Juventus, al netto che magari avrebbe segnato qualcun altro, questo sì, è ovvio, però interrogativo che teniamo lì, a cui non avremo mai risposta. Sentiamo qualcosa, grazie al lavoro di Davide in regia.
Cari amici, Carmelo, buon pomeriggio, considerato che anche Gonzalo va via,
c'è più nessuno.
Del resto il discorso è prettamente numerico, perché non so, la Juve ha segnato 75 reti, 74, ma togliete 37 gol di Ronaldo. Dybala, occorre 3 anni per fare 37 reti a questo giocatore. E il discorso è tutto lì. È il discorso, una forza numerica che però è prevalente, è una cosa importantissima. Buona giornata.
Grazie Carmelo, sei d'accordo?
Ha ragionissimo Carmelo, la Juventus manca... Se dovesse cedere Cristiano Ronaldo verrebbe a mancare quel giocatore che ti fa 30-35
patrimonio
gol
di reti.
Ma sì, assolutamente. Ma in generale gli è mancato anche un secondo giocatore.
Infatti
è
difficilissimo scegliere tra sti due. Cioè,
eh sì, è difficile, perché hanno caratteristiche totalmente diverse, ma sono entrambi decisivi.
Sono i due fuoriclasse
della
squadra.
Ma poi entrambi decisivi in maniera diversa, e quindi è veramente complicato.
Qualcos'altro da ascoltare? Sentiamo.
Allora, la nostra rosa non è competitiva per l'anno prossimo, sia per il campionato che per la UEFA. Vogliamo puntare su un giocatore ultra 37enne, poco motivato, ultra 34enne, perdonatemi, poco motivato, che se non è una rosa a sua disposizione, che lo faccia giocare e quindi lo faccia vincere, potrebbe mollarci. Vendiamo un giocatore con DNA juventino e con una prospettiva crescente, perché comunque
un
ragazzo di 25-26 anni, 27 quanti ne avrà l'anno
26,
prossimo, è comunque
quasi 27.
Un giocatore che inizia la sua piena maturità, per me è autolesionismo puro. La Juve ha sto DNA autolesionista nel vendere i suoi campioni, veramente.
Sei d'accordo?
Ma sta come ragionamento, però io dico che Cristiano Ronaldo poco motivato no, nel senso che io continuo a dire che Cristiano Ronaldo ha interiorizzato l'obiettivo della Juventus, l'obiettivo europeo, e lui ha una voglia matta di portare questa coppa a Torino. Lo abbiamo visto proprio contro il Lione, era l'unico che si arrabbiava e continuava a sbracciarsi e a crederci fino alla fine. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo invece ha grandissime motivazioni, le ha anche Paolo Dybala. È veramente complicato, non vorrei essere mai nei panni di Fabio Paratici in questo momento.
Senza dubbio. Allora, anche per le critiche che gli stanno arrivando, ha parlato il nostro amico di autolesionismo. Oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla di affare di cazzetti, che è un modo di dire bolognese, sono quelle operazioni ad alto quoziente di autolesionismo che in un modo o nell'altro si risolvono con un danno per chi le effettua. Questa è ovvia, noi possiamo dire tafazzismo se consideriamo
esatto,
invece
sì,
il periodo
rende
della
bene l'idea.
Ecco. Però tant'è, in virtù probabilmente di una operazione necessaria appunto dal punto di vista economico e finanziario per la Juventus. Sentiamo qualcosa da ascoltare.
Sacrificio o sacrilegio, secondo me che ne vende uno o quell'altro, onestamente, dai, sono forti, sono dei campioni in Italia e la Juve è forte in Italia, quando esce è un po' che non lo è.
Ronaldo qualcosa
io
fuori
punterei innanzitutto su delle scelte precise, intanto darei la difesa, la direzione della difesa ad Elite in maniera inequivocabile, via Bonucci che è praticamente trasmette panico alla difesa. Noi eravamo la squadra che quando gli altri alla palla attaccano, la Juve quest'anno in difesa andavano in panico, come se arrivasse un lupo in una mandria di pecore. Un centrocampo prendendo qualche buon centrocampista e davanti una punta fatta a punta, tipo Dzeko, quella roba lì, cioè punte, no, che parte da un po' fuori, io sto un po' più largo, sto più stretto, una punta fatta a punta, un finalizzatore.
Questa è l'indicazione da parte di un nostro amico. Non ci dimentichiamo che Dzeko ha un anno in meno rispetto a CR7, stiamo parlando comunque di un giocatore nella parte finale della sua carriera, inevitabilmente.
Però sono d'accordo sul fatto che alla Juventus serva una vera prima punta,
sì.
Un po' come era Gonzalo Higuaín appena arrivato. Poi abbiamo visto quest'anno un Gonzalo Higuaín diverso che lascia molti spazi per far entrare Cristiano Ronaldo, però secondo me serve una prima punta.
Alla Harry Kane, una caratteristica.
Magari sì, servirebbe veramente un giocatore di quel livello. Dzeko... diciamo che allora non si sta andando, se la Juve dovesse mai prendere Dzeko, non si sta andando verso quel processo di ringiovanimento di cui tanto si parla.
Il nostro amico ci scrive, non si firma, poco motivato, 37 gol, sono fuori, gli dice questa cosa. Poi, salve ragazzi, il presidente dice di svecchiare la rosa vendendo Dybala a favore di Ronaldo, eventualmente Dzeko. E questa è un'altra considerazione. E poi ancora qualcosa da ascoltare, siete in tantissimi e vi ringraziamo, sentiamo.
Buonasera amici, Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Tornate indietro prima dell'arrivo di Ronaldo e fate i conti e vedrete che la Juve segnava di più da quando è arrivato Ronaldo.
Questa
l'anno prima che arrivasse Ronaldo, ricordatevi che Dybala ha segnato 22 reti. Poi con l'arrivo di Ronaldo Allegri l'ha messo in cantina e è andata come è andata.
I gol si distribuivano diversamente, non ci dimentichiamo neanche di un altro, un certo Mario Mandzukic.
Mandzukic assolutamente, però io dico sempre che i gol non si contano ma si pesano. Quell'anno lì
Dybala
ha fatto 22 gol, ma ricordiamoci che ne ha fatti 15 nei primi due mesi.
Sì, poi 10 nelle prime partite, compresa la tripletta col Sassuolo,
esatto,
se non sbaglio, no? Un avvio straordinario.
Tantissimi in avvio, poi ha una seconda parte di stagione in calo, quindi sì 22 gol, ma io preferisco i gol che ha fatto quest'anno.
Qualcuno pesantuccio anche Dybala l'ha fatto in Champions.
Sì, contro il Barcellona, ce la ricordiamo tutti quella partita straordinaria, dove poi sono stati fatti dei paragoni, però che lo hanno un pochettino,
un tantino ardito.
Esatto, un pochettino, esatto, un po' troppo. E sì, è vero, forse i gol erano distribuiti diversamente, ma pensiamo anche già solo allo scorso anno con i 10 gol decisivi di Mario Mandzukic, che anche quest'anno sono mancati, un Higuain che segnava di più inevitabilmente quest'anno, vuoi anche per l'età, vuoi per due stagioni sotto
tono. Che
Ronaldo
sia un accentratore in tutto e per tutto, questo.
Ma quello lo sono sempre i grandi fuoriclasse, sono così, è normale, normale.
Altro da ascoltare? Ancora no, leggiamo qualcosa, i conti sono peggiorati con Ronaldo, non ci sono benefici sportivi, soldi investiti su di lui, potevano rinnovare la strada, un nostro amico ci scrive, poi venderanno sicuramente Dybala, ci scrive Giacinto da Ruvo di Puglia. Forse al Real, sperando di far rientrare anche dei giocatori tipo Isco. Ronaldo non lo venderanno, almeno che non sia lui a volersene andare. Sembra essere questo l'indirizzo. Non escluderei, aggiunge, una cessione di De Ligt. No, no ragazzi, no. Io tenderei a escluderlo in maniera categorica.
No, assolutamente.
Tra l'altro, intervento riuscito nella giornata di ieri per Matthijs De Ligt, che dovrebbe rimanere fuori 3 mesi per quanto riguarda il suo recupero sportivo. Sentiamo.
Ciao ragazzi, vi seguo tramite le vostre dirette su Facebook.
Saluto a te.
Niente, a me pare strano, come diceva anche un altro tifoso che ha chiamato, che la Juve abbia stretta necessità di economizzare.
È
così
vero.
All'improvviso, dopo un decennio in cui ha vinto e anche ha raggiunto dei risultati importanti nel campo europeo, quindi soldi in teoria ci sono, però non si capisce questo bisogno di vendere i migliori. Cioè, a questo punto c'è proprio un grosso buco economico da tappare subito, altrimenti si rischia.
Rimaniamo tra i 40, i 30, i 40, i 50 secondi, così diamo la possibilità a tutti. Grazie per questo messaggio molto articolato e pertinente, no? Si torna sul discorso della necessità ob torto colo di cedere uno dei due.
Ma è anche perché, appunto, se ne cede uno dei due, perché solo per necessità, perché come dicevamo prima sarebbe una follia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sportivo sarebbe una follia cedere uno
di
questi due.
Con Allegri sembrava che l'indirizzo fosse anche di carattere tecnico, no? Su Paolo Dybala a un certo punto sì,
perché abbiamo visto un Dybala anche sofferente con Massimiliano Allegri, un Dybala un pochettino più lontano
dalla porta,
il cosiddetto tuttocampista,
non benissimo,
e anche lui scontento. Poi sono cambiate le carte in tavola con l'arrivo di Maurizio Sarri, però intanto tra i due il principale indiziato a lasciare la Juve continua ad essere Paolo Dybala.
Ancora qualcosa da ascoltare.
Ciao a tutti, scusate, sempre che...
Eccolo,
spero
rieccolo.
Che mi rispondiate a sta cosa, anche se è il secondo messaggio. Sono per Dybala 100 milioni, ma sono 100 milioni cash o sono 100 compresi di contropartite? Perché ragazzi, se noi diamo via Matuidi, diamo via Khedira, diamo via Higuain, qui escono 5 giocatori e ne entrano 1, 2, e gli altri come li copriamo? È la coperta corta, ragazzi, come funziona sta cosa, me lo sapete spiegare?
In termini di valutazioni io credo che siano al netto di contropartite, però non ci dimentichiamo che questo mercato ha subito un forte ridimensionamento in virtù di una crisi anche economica, quindi è un bel interrogativo.
Sarà un mercato diverso, senza ombra di dubbio, e bisogna anche poi andare a considerare una cosa: Dybala lascerà la Juventus, sì, ma dove andrà? Andrà in una big europea, e quindi tu non solo vai a indebolirti, potrebbe lasciare la Juventus, ma dove potrebbe andare? In una big europea, quindi tu non solo vai a indebolirti dal punto di vista della lotta alla Champions League, ma vai a rafforzare una diretta concorrente. Questo potrebbe essere un altro grande problema.
Altro da ascoltare, grazie al lavoro di Davide in regia.
Ciao ragazzi, volevo dire una cosa.
Il nostro amico da Rimini,
Ronaldo, se non si fa la squadra attorno lui forte, se no quest'altro anno siamo ancora da capo. Ciao.
Ronaldo vuole una squadra forte, e poi c'è chi parla anche di una possibile, in generale, insomma, incidenza della cessione di Dybala anche sull'umore di Ronaldo, nel senso che il fenomeno portoghese non gradirebbe, ecco, l'indebolimento in generale, il fatto che la squadra si indebolisca senza un Dybala. Quindi sì, se parte Dybala però deve arrivare un profilo in grado di garantire comunque lo stesso tasso tecnico, e non è facile.
No, non è facile, perché a parte che secondo me un giocatore come Dybala è proprio difficile da trovare in termini di rendimento, in termini di tecnica, in termini anche di età. Cioè, un giocatore 26 anni, fatto e finito, secondo me è veramente complicato trovarlo, e con le sue caratteristiche. E quindi è ovvio che un giocatore come Cristiano Ronaldo, che vuole vincere la Champions League e vuole vincerla con la Juventus, se gli c'è di Dybala devi acquistargli vicino un giocatore quantomeno di pari livello.
So che può sembrare una bestemmia, ci scrivono, ma scambio Ronaldo-Icardi si risolverebbero tanti problemi tattici ed economici.
Ma ce ne sarebbe qualcuno in più per la Juve.
Effettivamente, se ne è parlato, però insomma mi sembrerebbe un po' sbilanciato, ecco, come trasferimento. Sentiamo.
Da Napoli, tifosa della Juve.
Ciao.
Ciao a tutti. Ma siamo pazzi a parlare di Dybala? Dybala è l'unico che deve restare insieme a De Ligt. Svecchiate tutti, vendete tutti, ma Dybala, CR7 e De Ligt sono gli unici che meritano di rimanere.
Gli unici che meritano di rimanere, Dybala, De Ligt e Ronaldo. Ieri abbiamo chiesto quali siano i giocatori intoccabili. Effettivamente si andava verso quella direzione. Ma scusate, cosa c'entra? Come giocherà Pirlo? Se avete detto che la società compra giocatori e poi l'allenatore, allora ricordati un attimo, fai mente locale. Allora, il nostro amico, non so come si chiami, magari lo scoprirò leggendo altri messaggi. Quella Juventus che compra Douglas Costa, Bernardeschi, infarcisce la tre quarti perché su indicazione di Max Allegri, non tanto nei nomi quanto in quel 4-2-3-1. Ci ricordiamo, prima invece col 3-5-2 si pensò ai profili alla Rincon, ecco, si andò poi su Hernanes che non era un regista di centrocampo. La Juventus ovviamente non è didascalica, ma sta a vedere cosa accade in panchina. Poi sulla scelta dei giocatori ovviamente ha sempre l'ultima parola, però solitamente le indicazioni dal punto di vista tattico hanno spinto e spingono i vertici bianconeri ad andare verso certi profili. Da sempre è così, soprattutto considerando gli ultimi mercati.
Da sempre l'allenatore dà delle indicazioni, ma lo diceva spesso anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa quando gli chiedevano del mercato. Da profili, non nomi. Poi ovvio,
bravissimo,
si confronterà su dei nomi.
Profili e non nomi, quindi le indicazioni sono importanti.
Esatto, quindi sotto questo punto di vista sì che c'entra come giocherà Pirlo, perché da lì ovviamente potrà dare dei profili da un punto di vista tattico.
Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ma veramente c'è gente che vuole paragonare un Ronaldo che ha vinto 5 palloni d'oro con un Dybala che il pallone d'oro non l'ha mai nemmeno lontanamente sfiorato nonostante abbia già praticamente 27 anni? No, perché qui sembra che l'unica cosa che conti sia la carta d'identità. Cioè, uno, perché è giovane, allora va tenuto. Ma bisogna considerare anche l'apporto di un giocatore. E i due giocatori non sono neanche lontanamente paragonabili, perché Ronaldo, anche soltanto per la mentalità e la forza mentale che ha, sarà determinante anche a 50 anni. Dybala non lo è mai stato e mai lo sarà, indipendentemente dal fatto che sia più giovane.
Però che mai lo sarà, questo è, non lo possiamo sapere. Questa è una tua indicazione, ovviamente anche sulla base di quello che abbiamo visto in Europa, però si ragiona sull'età fondamentalmente è sull'impatto economico della gestione dei due giocatori, gestione dal punto di vista degli ingaggi e degli ammortamenti, insomma quello che abbiamo detto nel corso della puntata. È ovvio che a parità di età, insomma, un Ronaldo a 27 anni insomma non si discuterebbe rispetto a un Dybala di oggi, seppur Dybala sia un grandissimo giocatore e comunque anche con degli ampi margini di crescita. La Juventus ha puntato forte su Ronaldo e la volontà di tenerlo sembra essere insomma al centro della prossima strategia di mercato, che come detto dal punto di vista delle indicazioni mette più, accosta più in maniera robusta, ecco, Dybala alla porta di uscita rispetto alla possibilità di vedere Ronaldo partente. Peraltro insomma solo su sua indicazione il portoghese evidentemente potrebbe partire, questa sembra essere l'indicazione. Qualcos'altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao a tutti. Domanda, ma come mai vi chiedete sempre che Dybala è quello che ha offerte, Ronaldo no? È per il fatto che Dybala ha 27 anni, Ronaldo ne ha 35, è logico che arrivano offerte più uno dei giocatori più interessanti al mondo. E poi cosa dire? Che Ronaldo è un giocatore che in realtà potremmo fare a meno fra 1-2 anni e Dybala rimarrà sempre nel cuore dei tifosi juventini e del cuore dell'allenatore Pirlo, perché Pirlo per me non lo vuole cedere. Ciao!
Grazie davvero per questa considerazione. Ma che tifosi siamo? Si chiede Marco da Cremona. Ci comprano il giocatore più forte del mondo, vinciamo 2 campionati e lo vogliamo dare via come una scarpa vecchia. Chi meritiamo, Lozano o Pionte? Che si chiede un nostro amico.
Sì, ricordiamoci 2 anni fa, io penso appunto che se la Juventus dovesse scegliere anche per motivi finanziari, per motivi di offerte, come diceva il radioascoltatore, sceglierebbe Dybala. Poi ricordiamoci appunto cosa ha fatto Agnelli 2 anni fa, cioè l'investimento Cristiano Ronaldo, la scelta di Cristiano Ronaldo.
Il colpo del secolo.
Il colpo del secolo, è andato a prenderlo in aereo, ricordiamocelo, è andato fino in Grecia.
Costa Navarino,
esatto,
bene.
Sì, esatto. E quindi secondo me anche Andrea Agnelli sa benissimo che questo investimento non può concludersi, non può finire in questo
non
modo.
Non può finire così.
Non può finire così, soprattutto appunto dal punto di vista europeo, la delusione.
Beh, la logica vorrebbe, tu hai provato a cedere Dybala la scorsa estate, ci riprovi quest'anno, magari anche con appunto un rendimento diverso e la possibilità che la valutazione al netto dell'emergenza sanitaria e della crisi possa anche lievitare sulla base del campionato e della stagione dell'argentino. Ed è per questo che noi parliamo in questi termini. Rispondo ancora alla nostra amica Maria Grazia che ci segue e ci scrive moltissimo sulla base di indicazioni sì che arrivano dai maggiori quotidiani sportivi, ma che trovano anche conferme e sono avvalorati da altre indicazioni che ci arrivano sulla base insomma di ragionamenti, ma anche di indiscrezioni che vanno a corroborare appunto quanto detto. Allora, ce l'abbiamo, andiamo dopo dalla nostra prossima ospite telefonica, anzi no, via Skype. Scambio Ronaldo Mbappé.
Magari, perché qui si tratterebbe appunto di scambiare un fenomeno con un altro fenomeno che però ha parecchi anni in meno. Ma non penso che il PSG si priverà di Mbappé. Abbiamo visto ieri un giocatore in grado di cambiare le partite da un momento all'altro. Ieri era anche dal punto di vista fisico ovviamente sottotono, eppure è entrato nei minuti finali e ha cambiato la partita, e possiamo dire che ha quasi battuto da solo l'Atalanta.
Straordinario. Un giocatore incredibile che si è messo in luce nonostante non sia al massimo dal punto di vista fisico. Tantissimi messaggi. Allora, ciao ragazzi, scusate ma se non abbiamo soldi da investire mi dite le altre squadre europee come possono offrirci 100 milioni per Dybala, l'interrogativo di Aldo. Poi quel simpaticone di Sarri ci ha talmente indebolito che ha abbassato anche le difese di Radio Bianconera e sta permettendo l'inserimento di qualche infiltrato. No, non ti preoccupare, abbiamo un firewall molto potente che prende il nome di Davide Ercolini in regia, giù le mani dal più grande giocatore della storia del calcio, e credo si riferisca a Cristiano Ronaldo ovviamente, e poi gli altri giocatori prendono ad esempio a lui. Sì, quando si parla di scarse motivazioni per Ronaldo, io insomma
no, secondo me non ha
a concepire questo tipo di ragionamento.
Cristiano Ronaldo è costantemente motivato, quindi è l'unico che abbiamo visto anche durante il lockdown continuare ad essere concentrato sulla stagione come se la stagione non si fosse mai fermata, quindi sotto questo punto di vista Cristiano Ronaldo è un extraterrestre.
Senti, che nomi prima di andare in pausa, così insomma ci ragioniamo anche un attimo durante il notiziario. Pogba, Haaland, Gosens e Chiesa. Beh, sarebbero dei rinforzi.
Sarebbe un grande mercato, però la vedo molto complicata, visto appunto il discorso i discorsi che si stanno facendo dal punto di vista economico in questo momento.
Andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo Tempo.
E la state facendo sentire la vostra voce in tantissimi. Terzo Tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia con me, Simone Nasso, quest'oggi Davide Ercolin in regia. I vostri messaggi come sempre al 340 54 25324. Prima di collegarci con la nostra prossima ospite Valentina Alduini, andiamo ad ascoltare qualcosa. Grazie al lavoro di Davide, sentiamo.
Buon pomeriggio.
Sono
Dorina.
Ciao Dorina.
Cessione di Dybala Ronaldo. Cedo Ronaldo. Dybala è giovane, è forte e non si tocca. La Juve va svecchiata.
Benissimo.
Grazie.
12 secondi ha risolto il problema. Mi sembra abbastanza chiaro il messaggio, anche perentorio. L'invito alla società bianconera nei confronti di che cosa? Dell'anagrafe, no?
Sì, penso di sì. A questo punto è l'unica motivazione, dai, diciamocelo chiaramente, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo.
Dove ti trovi? Valentina, buon pomeriggio, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio a voi intanto e a tutti i nostri ascoltatori. Mi trovo in Emilia Romagna, sto facendo un po' di vacanza.
In spiaggia, evidentemente, mi sembra di...
adesso no. In realtà è tutta una burla.
Ok, quindi è un chroma key quello di Sky, bellissimo.
Esatto, bravissimo.
RetNet Vision, il programma che conduci. Parliamo insieme a te di Paolo Dybala, visto che insomma la tifoseria si sta dividendo in maniera piuttosto netta, considerando l'opportunità magari di incassare qualcosa e di andare incontro a un quadricontismo forse necessario, forse no, però i numeri dell'argentino parlano chiaro, no?
Assolutamente sì, i numeri di Paolo Dybala parlano da sé, il talento c'è. Poi per quanto riguarda le voci di mercato, già lo scorso anno noi abbiamo assistito a questa, diciamo così, soap opera, no? Dybala va, Dybala resta, poi alla fine Dybala è rimasto e abbiamo visto tutti quello che ha fatto. Io credo che Dybala sia un perno della Juventus del futuro. Poi su Cristiano Ronaldo in realtà io ho qualche dubbio in più circa una permanenza, però chiaro è che lui è un grandissimo, è un campione. Quindi qualora la Juventus veramente decidesse di trovarsi a doversi così tra virgolette liberare di uno dei due, sarebbe secondo me una scelta molto ardua. Io spererei che li tenga tutti e due, anche per il bello dello spettacolo.
Ma Valentina, parlavamo prima appunto di quanto gli allenatori possano avere o meno voce in capitolo, ma secondo te Pirlo avrà voce in capitolo su questa eventuale scelta di Dybala, Cristiano Ronaldo? E soprattutto, immaginando un ipotetico 11 di Andrea Pirlo, chi vedresti meglio, Dybala o Cristiano Ronaldo? È vero che non sappiamo ancora nulla su come giocherà Andrea Pirlo, però proviamo
a
immaginare, esatto, se fosse costretto a scegliere.
Se devo per forza scegliere, allora secondo me intanto Andrea Pirlo certamente dirà la sua, perché non credo sia stato messo sulla panchina della Juventus a cuor leggero, cioè credo sia stata una scelta ponderata da parte della società che sapeva quello che voleva, cioè di cui aveva bisogno per sostituire Maurizio Sarri. Quindi credo che Andrea Pirlo dirà la sua per quanto riguarda il calciomercato. Vedremo poi man mano quale sarà il modulo che cucirà addosso alla sua Juventus. Dovessi scegliere, forse andrò controcorrente, forse no, vi direi Paolo Dybala, punterei più su Paolo Dybala che non su Cristiano Ronaldo, anche se tenere Cristiano Ronaldo in panchina è utopico, è difficile, perché comunque uno come Cristiano Ronaldo devi veramente saperlo gestire, perché è un fuoriclasse. Inutile dire che dirgli accomodati in panchina è veramente un qualcosa di difficile. Però se devo proprio scegliere tra uno dei due, non posso schierarli entrambe, io mi butto su Paolo Dybala.
Valentina, la primissima cosa che hai pensato quando hai saputo dell'ingaggio di Andrea Pirlo in prima squadra?
Ma ti dirò, me lo aspettavo, come
addirittura
dicevo un po' di tempo fa, me lo aspettavo, ma non così presto, nel senso che mi aspettavo Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, della prima squadra della Juventus, me lo aspettavo, non ora probabilmente, magari più avanti nella stagione, perché sinceramente qualora fosse rimasto Maurizio Sarri non credo avrebbe concluso la seconda stagione in bianco-nero, perché purtroppo già in questa prima stagione non è stato così brillante. Poi è chiaro che questa è stata una stagione molto difficile e stranissima per tutti quanti, perché comunque la pandemia del Covid ha sicuramente intaccato tutti. Abbiamo visto anche il finire del campionato, prima del lockdown la Lazio era lì attaccata alla Juventus, poi abbiamo visto tutti quanti il cambio che c'è stato. Me lo aspettavo non ora, sono sincera, però ho in un certo senso ho capito che la Juventus stava lavorando ha un qualcosa di più su Andrea Pirlo, un inserimento diciamo graduale di Andrea Pirlo per farlo arrivare al top della guida della Juventus.
Valentina, ipotizziamo che la Juventus ascolti quanto detto da te e quindi alla fine decida di vendere Cristiano Ronaldo e di tenere Paolo Dybala. Secondo te non si tratterebbe di un fallimento? Perché la Juventus prende 2 anni fa Cristiano Ronaldo, diciamocelo chiaramente, con l'obiettivo di vincere in Europa. Dopo 2 anni lo cedi, probabilmente non ci guadagni parecchio dal punto
con
di vista del cartellino,
con un quarto
di finale e un ottavo di finale.
Ma fallimento però devi secondo me anche capire se ipoteticamente la Juventus desse retta, spero di no, perché loro sicuramente
vengono a prendere in Emilia Romagna i nostri amici
molto più bravi di me in queste scelte. Dovesse andar via Cristiano Ronaldo, secondo me va capito se Cristiano Ronaldo dovesse andar via per scelta della Juventus o per scelta propria, intanto, perché io non escluderei anche il fatto che possa essere magari una scelta del giocatore, perché come dici tu, sì, un fallimento è Cristiano Ronaldo inevitabilmente arriva a Torino per vincere lui stesso la Champions con un'altra maglia, perché comunque con la maglia del Real Madrid ha veramente vinto di tutto, ha veramente fatto tutto ciò che poteva fare. Poi subentra anche il discorso pallone d'oro, l'eterna lotta, no, con Leo Messi. quindi uno come Cristiano Ronaldo punta sempre al top, o sceglie e scelgono, anzi, perché secondo me non è mai una scelta che si prende univocamente quando si parla di un giocatore come Cristiano Ronaldo, quindi o scelgono di provare ancora un anno e vedere sotto la guida di Andrea Pirlo come andrà, oppure potrebbe essere a malincuore divorzio. Certo che se ripenso alle immagini dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, personalmente mi vengono ancora i brividi, cioè lì sono veramente rimasta di stucco quando ho detto, beh, è arrivato Cristiano Ronaldo a Torino.
E tutto è possibile, in quell'estate lo è stato, possibile. Valentina Alduini, grazie davvero, volto di Retenet Vision, buon proseguimento.
Ciao Valentina.
E a presto.
Grazie.
Grazie davvero, si è schierata in maniera abbastanza forte la nostra amica, verso, insomma, un endorsement importante verso Paolo Dybala, soprattutto per quanto riguarda il discorso anagrafico. Tantissimo da ascoltare, partiamo, sentiamo.
Ciao ragazzi, Adriano da Torino. Sì.
Ciao Adriano.
La Juve deve vendere, e gli altri cosa devono fare?
Poi
i 300 milioni che sono messi al bilancio dove sono finiti? Poi Dybala, Ronaldo, Gesù Cristo, non importa,
quello
ragazzi,
non lo scomodiamo, dai.
Tifiamo la Juve, che se ne frega, vadano via tutti, noi la società dobbiamo ringraziare la società che abbiamo, ok?
E ce lo dice sempre il nostro amico Adriano, ringrazierà la società evidentemente alla luce del lavoro fatto in questi anni, anche in virtù dell'acquisto del giocatore più forte del mondo. È un ragionamento che noi facciamo sotto il profilo tecnico, senza fare i conti in tasca, anche perché non abbiamo la possibilità dal punto di vista della competenza, ecco, non siamo giornalisti finanziari e ovviamente, insomma, si tratta comunque di numeri che aderenti al lavoro di chi si occupa quotidianamente del club e della società, però sono dei ragionamenti che si fanno sulla base di indicazioni dal punto di vista giornalistico, ed è importante comunque ragionare, no? sull'evoluzione anche di una strategia intorno ai giocatori che hanno un'età, che hanno un mercato, che hanno un appeal dal punto di vista mediatico e che, come Paolo Dybala, 12 mesi fa sono stati accostati al mercato in uscita, e ciò potrebbe davvero accadere prestissimo, e sarebbe un peccato ovviamente, al netto del fatto che probabilmente, come diciamo dall'inizio puntata, uno dei due sacrifici potrebbe essere necessario.
Ma poi Marco, il radioascoltatore diceva sì, bisogna ringraziare la società, e ha assolutamente ragione, perché andiamo a considerare questo decennio dall'insediamento appunto di Andrea Agnelli nel 2010, tolta quella prima stagione in cui, bisogna dire, l'allenatore non l'aveva scelto lui, si è ritrovato una squadra praticamente fatta e da rifare, e poi i 9 anni successivi sono stati meravigliosi. Detto questo, è anche giusto però che i tifosi bianconeri chiedano sempre di più, chiedano il salto di qualità anche dal punto di vista europeo, ed è anche giusto che qualcuno storca il naso se si sente dire che è necessario cedere uno tra Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala, che oggi sono i due fuoriclasse della Juventus.
Qualcos'altro da ascoltare? Chiedo a Davide se siamo pronti, sentiamo.
Ciao ragazzi, Fabrizio da Rimini. Mi dispiace ancora continuare a sentire notizie di l'eventuale cessione di Dybala, e soprattutto mi dispiace certi commenti da parte di tifosi juventini che giustificherebbero l'eventuale cessione, perché questa cessione non può portare nessun dato positivo per la Juve, nessun, vuol dire solamente indebolirsi tecnicamente, ovviamente a livello umano, di rapporto con i tifosi, perché i tifosi sarebbero tutti contrari alla vendita di Dybala, e anche a livello pubblicitario, perché la Juve perderebbe milionate di soldi a livello di pubblicità, quindi non c'è un motivo di nessun genere per portare la vendita di Dybala, ecco, volevo dire questo. Ciao e forza Juve!
Anche perché dal punto di vista tecnico, se consideriamo l'ultima parte della stagione, mettiamocela tutta, forse solo l'inizio del cammino di Pjanic quest'anno è stato positivo, comunque il pezzo, uno dei pezzi forti, uno dei pilastri della squadra l'ha già venduto, e mi riferisco al bosniaco.
Certo, quindi sarebbe un altro pilastro dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista dell'attaccamento alla maglia, perché Paolo Dybala più volte ha dimostrato di essere attaccato alla Juventus. Ricordiamoci che lo scorso anno ha detto no al Manchester United, allo scambio con Lukaku, è voluto restare alla Juventus, e ricordiamoci la sua esultanza in amichevole ad agosto dopo il gol.
Bravissimo,
con la Triestina.
Triestina, eravamo qui a commentarla, ero col collega Attila Grieco, lui a un certo punto, in quella fase molto particolare del mercato in cui lì praticamente era più fuori che dentro il progetto Juventus, lui segna, gol decisivo poi ai fini di quell'amichevole, del risultato, nonostante poi il rigore sbagliato nel corso della partita, e fa questo gesto qui per gli amici dell'audiovisione,
no? E lancia un chiaro segnale a chi c'era in tribuna, eh?
Si tira su la maglietta per dire: questo sono io, questo sono, sono io in tutto e per tutto, questo è il mio talento. Un gol straordinario in quell'amichevole a Trieste, in quei momenti particolarmente complicati, proprio in virtù di una permanenza a rischio, a dir poco, dell'argentino in bianconero, e poi il cammino che abbiamo raccontato, abbiamo vissuto insieme. Allora, io li venderei tutti e due, dice Pierre. Aria fresca, due nuovi bomber e un altro centrocampista top. Il messaggio da parte di un nostro amico.
Questo mi sembra forse abbastanza traumatico, dovesse cadere. No, secondo me no, la Juventus non li cederà tutti e due. Però, Marco, cioè, Cristiano Ronaldo è insostituibile, questo lo sappiamo, ma anche Paolo Dybala, dovessi cederlo ad oggi, in termini proprio di nomi, un sostituto di Paolo Dybala è difficilissimo.
Griezmann, però con caratteristiche diverse.
E soprattutto poi siamo sempre lì in termini di ingaggio e in termini di costo del cartellino, quindi tu non vai a vendere per motivi economici. Se poi devi reinvestire su un altro giocatore alla stessa cifra dal punto di vista del cartellino e dell'ingaggio. E quindi secondo me, se Paolo Dybala, se uno dei due dovesse essere ceduto, la Juventus non andrà a sostituirlo con un giocatore di pari valore. E questa è la cosa più preoccupante forse ad oggi.
Il costo del cartellino al 30 giugno 2020 per Paolo Dybala è stato ammortizzato a 30,3 milioni. Per quanto riguarda le stime di Calcio e Finanza, l'ingaggio lordo della Hoya è di 12,8 al momento, 7,3 netti. E se la Juventus dovesse decidere di venderlo per 70 milioni, visto che il suo valore di riferimento più o meno è quello, realizzerebbe una plusvalenza di circa 60 milioni, 58,9. Il risparmio totale sarebbe, considerando anche l'ingaggio e la rata di ammortamento, molto tecnica questa valutazione, di 95,5 milioni di euro. Sostanzialmente, dal punto di vista finanziario, avrebbe un vantaggio di 70 milioni cash per quanto riguarda la cessione del suo numero 10.
Sono numeri importanti, però io capisco.
Forse questa è la risposta, no?
Sì, a tutti i nostri interrogativi. Però capisco i tifosi che fanno fatica ad accettare questa risposta, ma non perché non siano interessati a queste vicende, ma perché poi alla fine,
chiaro,
quello che conta per i tifosi è il campo. E il campo dice che Paolo Dybala è un perno di questa Juventus e che la Juventus, se ne dovesse privare, perderebbe qualcosa in termini tecnici.
E anche considerando il futuro, no? Un giocatore su cui tu costruiresti la Juventus dei prossimi 5, 4, 3, 4, 5, 6 anni, dipende. Poi, insomma, nel calcio di oggi nulla è eterno. E si parlava del rinnovo di Dybala come un'investitura a vita, no? Sostanzialmente, considerando questo accordo che manca ormai da tempo, fino al 2025. Allora, come vedreste Mario Götze alla Juve? Ha 28 anni ed è svincolato.
Mario Götze era un giocatore fortissimo che personalmente mi piaceva molto.
L'eroe del mondiale.
L'eroe del mondiale, poi ha avuto una serie di infortuni che lo hanno portato un pochettino a uscire dalla scena dei grandi. E quindi al momento, secondo me, è un investimento troppo rischioso. È un giocatore che in questo momento non prenderei alla Juventus.
Non lo prenderesti?
No.
Poi, per un tifoso, il prototipo di idolo è un calciatore attaccato alla maglia e protagonista nella vittoria di tanti titoli, Ronaldo non è né uno e né l'altro. Ci scrive un nostro amico, visto che sembra sia scontento della Juve, e ne è visto che da quando è arrivato no, si è vinto meno di prima. Vabbè, insomma, in Italia la Juventus ha vinto, se escludiamo quest'anno la Supercoppa e la Coppa Italia, fondamentalmente lo stesso, considerando la stagione precedente, forse meno in titoli, meno in termini di numero di trofei, però insomma, quello che contava era la Champions League, l'investimento, e lui in Champions League, ribadiamolo, è l'unico giocatore che non è mai mancato.
Infatti, è l'unico giocatore che ha sempre dato il suo contributo anche nelle serate peggiori. Mi viene in mente appunto le partite contro l'Ajax e appunto quest'anno la gara di ritorno contro il Lione, che non si è attaccato alla maglia. Bah, è relativo il discorso. Ricordiamoci sempre che Cristiano Ronaldo è un'azienda nell'azienda. Lui non è che non è attaccato alla maglia, vuole una squadra attorno a sé che gli consenta di esprimersi al massimo e di poter arricchire ulteriormente quella che è la sua personale bacheca di trofei conquistati.
Poi ho sentito dire che Pirlo ha intenzione di puntare su un 3-5-2, sì, se ne è parlato, anche qualcosa di diverso, come un 3-4-1-2. In questo caso Gosens sarebbe un ottimo innesto, mica male, a sinistra. Secondo voi chi sarà il gran colpo a centrocampo? Saluti Fabio da Berna. Lascio rispondere te.
Ma con un 3-5-2 è Gosens decisamente migliore di Alexandro, senza ombra di dubbio.
Anche perché lui è più un esterno tutta fascia che esatto, un terzino esatto, sinistro, invece detto con, alla vecchia maniera.
Con la difesa 4 ad oggi Alexandro secondo me fornisce ancora qualche garanzia in più. Attenzione, non l'Alexandro visto quest'anno. E a centrocampo, il colpo a centrocampo è veramente difficile. Io penso che...
Un nome l'abbiamo fatto oggi. Sarebbe un bel cavallo di ritorno.
Pogba... La vedo complicato per gli stessi motivi per cui stiamo parlando di un'ipotetica cessione tra, certo, di uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo. Io penso, ma questo è un mio parere, che Pirlo potrebbe lanciare definitivamente nel ruolo di regista Rodrigo Bentancur. E che lo abbiamo già visto quest'anno ogni tanto, quando abbiamo visto Pjanic sottotono. Deve acquisire ancora un pochettino i tempi per stare in cabina di regia in una zona così delicata, ma secondo me Pirlo saprà trasmettere dei concetti molto molto importanti.
Come si fa a migliorare un'azienda che va bene, ma che può fare di più solo facendo investimenti mirati sulla stessa? Quindi la Juventus per migliorare deve vendere, si chiede un nostro amico. Non mi sembra una grande strategia, dice lo zio Bill. Si firma così e poi io capisco poco, ma vendendo Bernardeschi, Costa, Rugani, non si riuscirebbe comunque a portare a casa una bella cifra, intorno ai 70-80 milioni. Il problema è venderli e venderli in blocco, al netto del fatto che magari la Juventus stia facendo dei ragionamenti su ognuno di questi giocatori, perché dal punto di vista tecnico non ci sono grandissime certezze, ovviamente, e poi andrebbero sostituiti, anche Dybala andrebbe ovviamente sostituito, e si pagano, dice Piero, i macro errori precedenti.
Sì,
qualche errore c'è stato.
Hanno fatto appunto
qualche leggerezza
c'è stata, anche in termini di rinnovi, come diceva appunto prima Ivan. Ha fatto dei nomi che inevitabilmente sì, sono in uscita. Bisognerà vedere se la Juventus si accontenterà o se resterà ferma sulle cifre richieste. Ricordiamoci lo scorso anno cosa è successo con Rugani. La Juventus non si è mossa da quei 30 milioni e alla fine la Roma ha virato su Smalling.
Sì, c'è anche da dire che poi a un certo punto gioco forza Rugani rimane perché
l'infortunio
si fa male
di Chiellini. Senza, sì, sì, assolutamente. E purtroppo sono giocatori, i tre che ha citato, Douglas Costa, Rugani e Bernardeschi, che inevitabilmente si sono svalutati nel corso di questa stagione, un po' per gli infortuni e un po' perché rendimento inferiore rispetto alle aspettative, uno su tutti Bernardeschi. È difficile venderli,
tu lo
ancora
venderesti?
Più difficile.
Venderesti ancora su Bernardeschi?
No, purtroppo no, nel senso che l'abbiamo visto. Sarri ha puntato tanto su di lui, l'ho provato trequartista, lo ha provato esterno alto in un 4-3-3, addirittura
anche metterlo mezzala.
Ci ha provato, sì. Forse nel corso di una partita
a gara in corso,
ma purtroppo è un giocatore che sembra essere forse non da Juve, non da questa Juve.
Maurizio da Torino dice, ci scrive, Ronaldo è un giocatore che incide molto sul gioco della squadra, deve sempre essere giustamente precisa al centro e catalizzare tutte le azioni d'attacco. Se Pirlo, continua il nostro amico, vuole svecchiare e rinfrescare la rosa, forse questo condizionamento non lo gradirebbe molto. Detto questo, e conclude, sarebbe una cessione molto dolorosa. Se però arrivasse un Pogba, un Isco, allora il discorso cambierebbe. Come punta la Juventus potrebbe fare, come punterebbe appunto attraverso un ragionamento differente, stando a quello che dice il nostro amico, su due profili come, ad esempio, Zapata o Pinamonti come riserve.
Sì, Zapata è un discorso, Pinamonti è un altro. Secondo me Zapata non si può considerare una riserva perché l'Atalanta chiede parecchio. Si è parlato di 80 milioni, secondo me mai 80 milioni, però sui 40-50 li può chiedere.
Molto molto bene Zapata all'Atalanta, prima nelle altre esperienze, sembrava quasi un ex giocatore, insomma un giocatore forse sopravvalutato, no? Sulla base dell'aspettativa che lo portò a Napoli.
Ma infatti bisogna stare molto attenti al mondo Atalanta, perché abbiamo visto che all'Atalanta, soprattutto all'Atalanta di Gasperini,
è un turbo valorizzatore quella squadra e quel contesto.
No, certo, abbiamo visto con Caldara, poi poverino ha avuto una serie di infortuni, ma anche con lo stesso Spinazzola, giocatori che all'Atalanta hanno dato tantissimo e poi fuori hanno trovato un pochettino di difficoltà.
Abbiamo il piacere di ospitare qui su Radio Bianconera, di ritrovare Massimo Taibi, DS della Regina, ex portiere.
Buongiorno
e benvenuto. Noi ci stiamo interrogando un po', anche senza conoscere ovviamente gioco forza il lavoro di Andrea Pirlo, uno che lei invece conosce molto bene come allenatore. Le chiedo innanzitutto che ricordi ha lei del Pirlo ventenne alla Regina e come se lo aspetta, visto che rappresenta per tutti una grande incognita in panchina.
Ma io Andrea ho avuto la fortuna di incontrarlo quando avevo 20 anni, io ne avevo 30, insomma, gli facevo quasi da chioccia, però era un ragazzo maturo, era un ragazzo, era lui in coppia con Roberto Barone, che credo sia nel suo staff, erano due ragazzi Già a 20 anni si vedono che avevano la stoffa da giocatore. Addirittura Andrea con noi giocava ancora a mezza punta. Si vedeva che era un giocatore che aveva molta qualità. Poi gli hanno inventato, gli hanno trovato quel ruolo giusto. E Andrea era un ragazzo, uomo spogliatoio, perché era sempre propenso, ma allo stesso tempo introverso, taciturno, un ragazzo serio. Poi negli anni io l'ho perso di vista, se non visto da giocatore, quello che ha fatto. Poi ci siamo sentiti anche ultimamente, perché credo che Andrea è un profilo importante. È vero che può essere incognita, ma per quanto mi riguarda io credo che la Juve, come sempre, ha fatto la scelta più giusta che poteva fare.
Ha proposto a Pirlo per caso la panchina della Regina, così, già che c'è, se lo vuole dire.
No, io a Pirlo, noi abbiamo un allenatore importante che è Toscano, certo. Ma se Toscano avesse avuto una richiesta importante, ci avesse lasciato, sicuramente Pirlo poteva essere uno dei miei pensieri, ma non l'ho mai stato, non ho mai considerato Toscano in uscita, se non, certo, ripeto, se non c'era una squadra forte. Però, ad esempio, se io non avessi avuto allenatore, io su Pirlo avrei scommesso sicuramente, 100%.
Davide, a proposito di suoi pensieri, abbiamo parlato appunto di giovani promettenti e io le faccio una domanda su un figlio d'arte. Si parla di un giovane promettente accostato alla Regina, il figlio di Maldini. Cosa ci può dire?
Daniel Maldini, dopo Pizzari.
Sinceramente io ho visto Paolo che abbia fatto Pizzari, non abbiamo parlato di suo figlio. È molto molto forte quello, però credo che resti a Mila, è un giocatore... Per me c'è della grandissima qualità, ma onestamente non l'ho mai cercato.
Infatti dopo Pizzari veniva quasi, insomma, per molti automatico che lei si confrontasse ancora con la dirigenza rossonera. Le chiedo anche di un altro nome che si fa intorno alla Regina, Hernanes. Può essere un'idea vera?
Hernanes è un'altra comunità. In Bielefeld non può giocare.
No, ci hanno parlato di lui come un'idea concreta.
No, è un extracomunitario, impossibile.
Io le chiedo invece...
Un paio di mesi fa ho fatto un sondaggio extracomunitario, l'abbiamo chiuso lì.
Benissimo, grazie anche per questa informazione. Io la riporto invece un po' sul Pirlo allenatore, no? Pensando a lei che ha avuto la possibilità di stare in uno spogliatoio grandissimo, quello dello United, con Ferguson in panchina... E con grandissimi campioni come Beckham, come Giggs, ecco, come se lo immagina il Pirlo gestore di grandi profili come Ronaldo, come i Bonucci, come i Senatori, come giocatori con cui ha anche giocato, di cui è stato compagno di squadra?
Pirlo ha due grandi fortune: uno, che lui è un campione stimato soprattutto a livello umano, e tutti quelli suoi ex compagni di squadra che saranno i suoi giocatori gli daranno una mano, perché parliamo di campioni. Il campione è quello che si mette sempre a disposizione degli altri, anche degli allenatori. E due, che è una grandissima società che sicuramente tutelerà Andrea, lo cercherà di lovattare e far sì che Andrea possa esprimere le proprie idee, che sono, credetemi, importanti. Io sono molto d'accordo, poi non so, poi il campo dirà se avrò ragione. Io sono molto d'accordo con la scelta che ha fatto la Juve, perché dopo Sarri, che allenatore poteva allenare la Juve? Gente, magari qualcuno inavvicinabile, qualcuno una scommessa, è giusto per puntare sull'uomo Juve, che tanto Andrea andrà a fare Under 23, perché prospettiva della Juve ci deve essere lui con un paio d'anni circa. Quindi sì, credo che si sia anticipati i tempi, e perché non dare la possibilità o la pazienza giusta per aspettare un campione come lui, che è un predestinato detto da tutti. Io credo che la Juve abbia fatto una grande scelta, come sempre.
Ma da direttore sportivo, secondo lei, cioè lei come migliorerebbe questa squadra qui, che è difficilmente migliorabile, diciamocelo?
Ma c'è già un direttore sportivo che uno dei migliori al mondo, che è Fabio, e sa lui dove e come intervenire. Sicuramente già avrà le idee chiare.
Detto questo, sostanzialmente, ultima cosa, si parla di una possibile cessione illustre, uno tra Dybala e Ronaldo. Lei che idea si è fatto di questo, di queste indicazioni?
Ma io non so se la Juve si prevede di una Juve, forse così, perché sicuramente ha delle idee chiare per il futuro, avrà già individuato eventualmente qualche sostituto, anche perché lo dimostra che comunque la Juve aveva tutto programmato per la Champions, no? Anche se vince lo scudetto, lo stiamo facendo diventare una cosa normale, ma
Certo.
Credetemi, non è normale, però la Juve ha fatto tanti anni senza vincere, come adesso stanno vincendo le altre squadre, che se la Juve vince da 9 anni le altre non stanno vincendo, no? E tutti si attrezzano ogni anno per cercare di vincere questo scudetto. Detto questo, puntando alla Champions, non c'è riuscito per mille motivi. Può essere che il giocatore in sé vuole cambiare area, può essere che la società stessa si rende conto che insomma è giusto dividersi, lo può sapere chi è dentro e ha addentrato in tutti i ragionamenti e nella mentalità e nella voglia del giocatore.
Massimo Taibi, grazie davvero, sempre un piacere averla in collegamento telefonico. Della Regina, ex portiere che ricordiamo in tantissime squadre, un vero e proprio giro d'Italia tra Milan, Torino, abbiamo ricordato l'esperienza lo United e tante altre squadre appunto che l'hanno visto comunque impiegato e con risultati a volte straordinari. Era un profilo anche un po' difficile da gestire, quindi ci ha detto qualcosa in maniera molto efficace per quanto riguarda la gestione dei grandi giocatori in panchina nello spogliatoio. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Marco Spadavecchia, Simone Nastri, i vostri messaggi tantissimi al 340-54-25-324. Avremmo dovuto prendere Lukaku e cedere Dybala, Higuain come aveva provato a fare Paratici, Renzo da Firenze, e poi dice: vi immaginate che coppia Lukaku CR7?
Sì, col senno di poi, beh, io assolutamente dico che Dybala è un giocatore da tenere, un giocatore che ha fatto cose straordinarie, però sì, se in questo momento si va verso quella direzione, beh, il miglior partner per Cristiano Ronaldo secondo me sarebbe stato Romelu Lukaku. Abbiamo visto aver fatto una stagione straordinaria all'Inter, poi è saltato tutto, ma sappiamo, è saltato tutto per volere di Paolo Dybala, che ha puntato i piedi ed è rimasto.
Siamo pronti a collegarci tra pochissimo con Stefano Discreti. Continuiamo a leggere i tanti messaggi che ci arrivano. Allora, per il bene di Pirlo, la Juventus deve vendere Ronaldo e qualche cosiddetto senatore tipo Bonucci, perché avrà meno pressione e in caso di sconfitta del campionato è giustificato questo. Beh, insomma, vendere Ronaldo e i senatori, alleggerire il carico di pressioni su Andrea Pirlo, mi sembra anche così sbagliato in termini di... in generale economia, no? Dal punto di vista emotivo e non solo, si andrebbe a impoverire una rosa, al netto che Ronaldo effettivamente insomma possa lui decidere, come alcuni credono soprattutto dalla Spagna, di voler lasciare e abbandonare la Juventus e l'avventura bianconera. Insomma, questo Pirlo è stato preso anche e soprattutto per il carisma che ha e che avrebbe in termini di leadership.
No, ma io appunto sottolineiamo quanto detto da Fabio Paratici il giorno dopo l'ufficialità di Pirlo, parla di scelta juventina. Io mi concentrerei su questo aspetto per comprendere non solo l'esonero di Maurizio Sarri, ma anche appunto la scelta di Andrea Pirlo. Togliergli i senatori per togliergli la pressione, ma mi sembra fantascientifico.
Abbronzatissimo, presente Stefano Discreti. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, qua si parla ancora una volta di Paolo Dybala, accostato alla porta di uscita di un mercato che gioco forza deve far cassa, anche far cassa. Tu che idea ti sei fatto in merito?
Ma come l'anno scorso, diciamo, forse ancora di più dell'anno scorso, la Juventus dovrà finanziare il proprio mercato attraverso le cessioni, questo lo sappiamo benissimo, e quindi chiaramente non esiste nessun incedibile. Quest'anno addirittura nemmeno Cristiano Ronaldo è incedibile, a differenza dell'anno scorso, e quindi vanno valutate tutte le possibili operazioni di mercato. Nel caso specifico di Dybala dico che ci sono più possibilità che possa partire rispetto all'anno scorso, dove è stata un passo poi della partenza.
Proviamo a perfezionare il collegamento con Stefano Discreti via Skype. Ovviamente sembra quasi che il campionato di Dybala, comunque la stagione di Dybala, non abbia comunque convinto i vertici bianconeri, anche considerando, insomma, senza dimenticarci che il giocatore è uno dei giocatori che ha più mercato. Detto questo, insomma, il rendimento non ha spostato moltissimo il ragionamento sulla vendita dell'Argentina.
Ma lo scorso anno la Juventus avrebbe ricavato molto da Paolo Dybala, la paura era questa: se dovesse ripetere quest'ultima stagione, ovviamente la Juventus ricaverebbe di meno. In realtà ha fatto una stagione addirittura sopra le aspettative, e quindi forse la Juventus ci riprova, Marco, e questo però continua a spaventarmi, perché non riesco a capire, al di là di quelli che appunto sono motivi economici, una possibile cessione di questo tipo se vuoi puntare ai vertici europei.
Rieccoti Stefano.
caduto, mi ero perso un attimo, dicevo che proprio rispetto all'anno scorso, dove Dybala già era stato un passo dalla cessione, dallo scambio con Lukaku e la cessione potenziale al Tottenham, adesso lui ha in ballo un rinnovo di contratto importante, no? Nel senso, lui adesso non chiede le cifre di Cristiano Ronaldo, ma chiede qualcosa che gli assomiglia, nel senso, ormai la Juventus con l'affare Cristiano Ronaldo ha sfondato il tetto ingaggio, no? Proprio rispetto alle altre in Serie A, e quindi adesso Dybala va a chiedere un top ingaggio, quindi 15-16 milioni di euro l'anno, quando prima alla Juventus, prima dell'avvento di Cristiano Ronaldo, sappiamo benissimo che il massimo ingaggio si attestava sui 6 milioni, no? Poi sì, da quel momento, dopo Cristiano
più.
Ronaldo sono arrivati
a poco. Sì, dopo, non si andava sopra i 10, Cristiano ovviamente Ronaldo... 30 ha cambiato tutti gli scenari possibili e immaginabili.
Ha fatto sì che anche il Rabiot di turno, piuttosto che il Ramsey, sono arrivati, hanno preso 7-8 milioni. E quindi ovviamente ha sfalsato tutto, perché Dybala dice, ok, tu stai dando 7 milioni di euro l'anno a Rabiot, io per rimanere ne voglio almeno il doppio, valgo il doppio rispetto a Rabiot. Che fai adesso tu con Rabiot? Che fai tu adesso con Dybala? È chiaro che se non rinnovi, poi l'anno prossimo hai scadenza di contratto, non ti puoi permettere,
no,
questo.
Assolutamente.
Quindi o fai un mega rinnovo e alzi ancora di più il tetto ingaggi, oppure questo è il momento che se ti arriva una top offerta magari la sfrutti per poi ricostruire la Juventus. Certo, farebbe veramente specie che poi alla fine la Juventus per ricostruire debba vendere, diciamo, il giocatore più forte e giovane, no? di prospettiva, no? Nel senso, quindi, perché detto tra noi, Cristiano Ronaldo, anche che è un fenomeno e tutto quanto, magari uno dice è l'ultima occasione buona per monetizzare, 35 anni, a malincuore magari, se uno dice certo vendere Dybala non so che segnale sarebbe. Detto ciò, secondo me nel momento che è stato scelto Andrea Pirlo come allenatore della Juventus è stata fatta una scelta juventina, giustamente come dicevate prima, ma anche una scelta, diciamo, di un allenatore che e alla prima esperienza non si potrà permettere di dire no, questo non me lo vendi piuttosto che quell'altro no. Se tu prendevi un allenatore come Guardiola, come Mourinho, come qualsiasi altro top allenatore, sarebbe venuto qua e ti avrebbe detto io voglio che mi vendi questo e non mi tocchi quell'altro. Pirlo non si può permettere questo, quindi bisogna anche essere sinceri, è una scommessa molto affascinante, ma è anche una rivoluzione che presuppone il fatto che non ci sarà un mercato impostato, quindi ci sarà un mercato che sarà derivato soprattutto dalle cessioni.
Stefano, Pirlo ha detto non si può permettere questo e sappiamo ci sono ovviamente tanti rischi in virtù appunto di questa scelta. Se tu fossi Fabio Paratici, al di là di quelle che sono appunto le situazioni economiche e finanziarie, fossi costretto a cederne uno a questo punto anche per supportare Andrea Pirlo nel corso di questa stagione, cioè chi lasceresti ad Andrea Pirlo? Paolo Dybala o Cristiano Ronaldo?
Domanda difficile questa è una domanda veramente difficile. Sai che ultimamente mi sto facendo anche dei dubbi, no? Poi alla fine, vedendo il Lukaku strepitoso di quest'ultimo periodo,
l'hanno scritto, detto, oggi,
pensa,
sì.
Pensa che Juventus sarebbe stata, non lo so, alla fine, cioè, siamo tutti contenti che è rimasto Dybala, ma chissà che Juventus avremmo visto con Lukaku, Cristiano Ronaldo, chissà. Poi alla fine a volte il calcio cambia veramente per una virgola. Il fattore età mi dice che preferirei che rimane Dybala. Dybala veramente puoi costruire con un rinnovo, potrebbe essere il simbolo, il futuro capitano, potrebbe essere tutto quanto. Cristiano Ronaldo, se ti rimane un anno, forse altri due, comunque sia è un giocatore a scadenza ormai, ti può fare uno o due anni ancora a grandissimi livelli. Quindi a quel punto io più che un discorso uno o l'altro, io farei un discorso, cioè chi arriva se mi parte uno o l'altro, perché secondo me
le alternative.
Nessuno ha i soldi per poter dire ecco voglio Cristiano Ronaldo e ti do 120 milioni, oppure ecco Dybala e te ne do 120. Allora se magari dicono guarda il Real Madrid vuole Dybala e ti offre Isco e Cross, allora uno fa una valutazione, così sistemo il centrocampo quasi quasi, poi come punta prendo questo, oppure il Paris Saint Germain si dice che fosse interessato, che sia interessato a Cristiano Ronaldo e dice guarda per Ronaldo noi ti diamo Marquinhos e Icardi. Uno dice sai che ti dico, alla fine ho ringiovanito la squadra, ho trovato la punta, Icardi, Dybala, cioè, quindi alla fine secondo me in questo momento non è tanto una questione economica ma di contropartite tecniche, perché con i soldi in questo momento è difficile fare valutazioni, è difficile che qualche squadra venga proprio col cash, quindi a quel punto, e qui magari Pirlo deve avere voce in capitolo importante, deve dire guarda c'è la possibilità di scambiare Cristiano Ronaldo con Icardi oppure Dybala con Isco, chi preferiresti tu? e lì deve decidere l'allenatore, secondo me, perché è difficile pensare che venga una squadra con 110 milioni, 120 milioni, oppure magari, ecco, il Manchester United ti dice scambiamo Pogba e Dybala. Allora uno dice, sai, ti dico, mamma, Kulusevski, Arthur, Pogba, davanti tengo Cristiano Ronaldo e prendo un altro giocatore che gli va a fare Milik, dico, tanto per dire una cosa, certo. Pirlo dice, sarebbe la squadra perfetta per il mio ideale tattico, perché purtroppo noi non sappiamo nemmeno ancora l'ideale tattico di Pirlo. Dobbiamo aspettare. Quindi in questo momento è proprio fondamentale, secondo me, proprio per il fatto che non c'è un discorso di natura economica chiara, ecco. Quindi nessuna squadra può andare lì a spendere. Secondo me è fondamentale che l'allenatore valuti le contropartite e dica sì sì, voglio questo scambio qui, questi due giocatori, io sistemo più questo conguaglio, io sistemo la squadra perché questi due giocatori sono perfetti per me e con i soldi a conguaglio vado a comprare quest'altro.
Ti leggo due messaggi, Stefano. Ti leggo due messaggi e ti giro gli interrogativi che portano in dote. Allora, amici di Ventini, fatemi capire, siamo diventati come la Roma? Ma non pensavo che fosse messa così male la Juventus, ci scrive Verio, e poi si parla di svecchiare e poi si ragiona di vendere Dybala. Ma perché non vendono i vari Ronaldo, ce lo mette in mezzo, un altro nostro amico che non si firma, Bonucci, Chiellini e Buffon. Detto questo, alla domanda, insomma, qualcosa ci hai detto?
Come la Roma no, ma non nel senso offensivo, nel senso che comunque sia la Roma ogni anno... Vende i suoi migliori e li sostituisce con dei giovani. La Juventus ha sempre fatto, e non è adesso, la Juventus è da sempre.
Ecco, ma completo l'interrogativo, ma la Juventus ha davvero, secondo te, la necessità di vendere uno di questi due campioni, al di là dell'aspetto tecnico?
Di vendere uno dei due campioni? No, ma di vendere qualcuno ad una cifra importante? Sì, e visto che alla fine uno va ad analizzare, alla Matuidi gli diamo il parametro, Khedira gli diamo il parametro, Danilo chi se lo prende, non lo so, poi alla fine c'è, se tu vai ad esaminare la Juventus che hanno veramente mercato, sono De Ligt per l'età, Demiral, Bentancur, Rabiot forse si è rivalutato adesso con quest'ultimo finale, Dybala, Ronaldo, gli altri, vado a vendere Bernardeschi oggi,
vendo forse Quadrato, Alessandro, però neanche particolarmente.
Vendo Douglas Costa, ma quanto vi danno per Douglas Costa che negli ultimi due anni ha giocato 10 partite?
Poco.
C'è il problema. Allora qualcuno dice siamo diventati a Roma, no, io ricordo che ad esempio la triade tanti anni fa, ricordo che Luciano Moggi mi vende Zinedine Zidane, il giocatore più forte al mondo, ma poi mi prende Nedved, Thuram, Buffon.
Sì, non ci dimentichiamo anche la volontà del giocatore di partire e poi che cosa arrivò con quel trasferimento.
Ma noi dobbiamo andare a capire chi arriva dopo, questo è il discorso. Cioè, certo, se io vendo Dybala e al posto di Dybala mi riprendo Zaza, allora ti dico no, questo è un ridimensionamento bello e chiaro. Ma se io vendo Dybala e prendo Isco, Kroos e Milik, non è un ridimensionamento, è soprattutto una strategia, perché evidentemente la Juventus rimane comunque forte. La Roma non è così, perché ha venduto sempre i migliori e li ha rimpiazzati con dei giovani e non ha vinto.
È vero.
Ma non a caso quelli che ha venduto la Roma continuano a vincere, perché l'anno scorso la Roma ha vinto un pezzo di Champions League, l'ha vinto la Roma perché Alisson in porta e Salah davanti. Un pezzo di Champions League l'ha vinta la Roma. Ieri sera segna Marquinhos, che la Roma l'ha presa a 19 anni ed era già fortissimo Marquinhos. Adesso è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione nel suo ruolo, sia per le caratteristiche che può fare, sia il mediano.
Se uno ragiona su tutte le cessioni della Roma negli ultimi 10 anni, è uno squadrone dalla porta, come hai detto tu, al reparto
offensivo. Sono sempre convinto di una cosa, che senza queste cessioni la Roma era l'unica squadra che avrebbe davvero potuto competere con la Juventus per non avere queste
egemonie. Due stagioni fa una semifinale con Di Francesco, la fa, oggettivamente.
Sì, sì, sì. Però quando Garcia a suo tempo disse me ne vado io, ma il divario si aumenterà, aveva ragione poi a suo tempo, comunque sia, questo è il discorso.
In campionato.
Aveva ragione, sì. Stefano, ma facendo un piccolo passo indietro, l'esonero di Maurizio Sarri, abbiamo capito l'influenza che hanno avuto i senatori, ma si è parlato poi di scelta di Andrea Pirlo come scelta di Andrea Agnelli, ma secondo te i senatori hanno avuto un'influenza importante su questa scelta?
O sull'altra scelta?
O sull'altra.
Guarda, sicuramente Sarri è uno di quei matrimoni, non dico mal riusciti, ma no, non si sono mai amati veramente. Potrebbe essere frutto di un amore... diciamo,
matrimonio di convenienza.
Notte, no? Nel senso di un colpo di...
Ah, un colpo di fulmine. Cerchiamo di ripristinarlo. Ce l'abbiamo? Non ti abbiamo ascoltato questo. Per un attimo? Ti riascoltiamo bene adesso. Prego.
Ci sono... Ecco, no, dicevo... quindi potrebbe essere frutto di un amore, di una notte, però poi alla fine ti risvegli la mattina e dici ma chi ho accanto,
ma che ho fatto?
È proprio la persona con cui voglio, con cui voglio condividere tutta la vita. E secondo me quindi Agnelli, che ha grande stima, no, della vecchia guardia, perché condivide con loro da tantissimi anni, ha detto: ma secondo voi è l'allenatore giusto? E senti Ronaldo dice no, Chiellini no, Buffon non lo so, guarda, Bonucci alla fine quando hai sentito 5-6 di cui ti fidi e ti dicono guarda forse è meglio cambiare, tu dici oh, allora a questo punto cambiamo. Secondo me in questo è stato, diciamo, fondamentale il parere, anche se io poi dico una cosa, io non sono molto favorevole proprio per tradizione al fatto che rimangano troppi senatori all'interno di una squadra troppo tempo, perché l'abbiamo visto con il Milan, l'abbiamo visto con la Roma di Totti, De Rossi e tutto. A un certo punto i senatori poi sono quelli che quando arriva qualcuno che vuole fare una rivoluzione ti dicono no, ma che vuoi tu, noi sono 10 anni che facciamo così, noi sono 10 anni che ci alleniamo tutti i giorni alle, non lo so, dico alle 10 e tu arrivi tu e tu dici ci dobbiamo allenare alle 9, perché? Quindi in questo caso a volte può essere anche un lato negativo avere troppi senatori in squadra, perché poi alla fine se c'è un'innovazione, in qualsiasi settore questa succede nel lavoro, no? Tu dici ma no, ma noi sono 20 anni che accendiamo il computer col tasto destro, perché tu mi dici che se accendi col sinistro fai più veloce? Quindi questo è il discorso, secondo me avere troppi senatori può essere, soprattutto quando c'è di mezzo una rivoluzione, qualcuno che cerca di portare del nuovo, può essere una cosa negativa. Io, e questo ne ho parlato e scritto più volte, ad esempio non avrei mai riportato alla Juventus né Buffon né Bonucci. Siete andati via, arrivederci, grazie, è stato bellissimo, fantastico, strepitoso, ma per me era finita là la storia. Secondo me una volta che ti separi, arrivederci e grazie.
Sì, è vero, questo lo hai detto in tempi non sospetti, effettivamente a onor del vero. Si dice anche che quei senatori li abbia lasciati la società, il club, proprio per rafforzare un po' anche il lavoro della guida tecnica, tanto diversa per caratteristiche rispetto a quella del passato, mi riferisco a Sarri rispetto ad Allegri ad esempio. E forse ti chiedo, quindi arriva l'interrogativo, se non è il caso invece con Andrea Pirlo di ringiovanire, magari di esautorare un po' questa vecchia guardia dello spogliatoio per permettere a Pirlo un lavoro più sereno.
Non è facile, guarda, ti dico una dichiarazione che è quella che ha fatto Ciro Ferrara l'altra sera, che ha detto che era una delle cose più difficili allenare gli ex compagni. Questa è già la prima cosa. E la seconda cosa che mi riporta sempre alla mente è quando Lippi se ne andò dalla Juventus nel 2004, disse: non ho avuto il coraggio di mandare via quei giocatori che per oltre 10 anni hanno sputato sangue e sudore per me, non ho avuto il coraggio di andare da quei giocatori e dire guarda non sei più buono per la Juventus, da domani trovati un'altra squadra. La Juventus prese Capello, che fu perfetto per quel, invece per quel ruolo, diciamo, da tagliateste. Capello, certo, arrivò, disse: Tacchinardi tu in tribuna, Del Piero tu in panchina, Montero tu rimani fuori, Ferrara non sei più buono, cioè, però serviva un sergente di ferro. Bisogna vedere Pirlo che cosa ha, perché Pirlo si gioca gran parte della propria carriera, perché abbiamo visto tantissimi esordire in panchina magari subito una grande squadra, ma poi bruciarsi del tutto. Cioè c'è gente, ma noi assolutamente non glielo auguriamo, però c'è gente come Platini, Maradona o comunque tantissimi che sono partiti subito da grandi squadre, non hanno fatto benissimo probabilmente perché magari senza la gavetta non riesce a capire, e poi a un certo punto dice no, facciamo un altro mestiere, che è quello poi che è successo purtroppo come unico esempio nella storia juventina a Ciro Ferrara. Ciro Ferrara è partito subito dall'alto, è andata male, non è che Ciro Ferrara adesso è andata male con la Juve, sta allenando in Serie B, sta allenando un altro, no, Ciro Ferrara adesso fa l'opinionista televisivo.
Sì, ha avuto anche altre chance successivamente.
Fin ci ha riprovato, ma ovviamente quando tu parti da una situazione così top è difficile dopo riproporre.
Però il rovescio della medaglia è questo, no? Pirlo magari sì, prendo l'Under 23, un campionato difficile, la Serie C con dei giocatori che oggettivamente rappresentano delle scommesse, mi danno la Juve, ecco, magari è anche difficile... più difficile cominciare dal basso, ci sono anche queste valutazioni da fare, no? E con la Juve magari la faccio andare da sola, come molti sostengono, e magari vinco qualcosa.
L'unica grande differenza che ha lui ad esempio nei confronti di Zidane, no, che tutto quelli che sogniamo noi è che sia lo Zidane fatto in casa, è che Zidane comunque aveva avuto la sua esperienza sia nella seconda squadra sia come secondo
collaboratore, come secondo
di Ancelotti. Ecco, Pirlo gli è mancato almeno, non lo so, avesse fatto un'esperienza da secondo. Lo stesso Ciro Ferrara, prima di allenare la Juventus,
ha
fatto comunque la spedizione, ha fatto la spedizione a Berlino cioè in Germania con Lippi nel 2006. A Pirlo gli è mancato questa cosa. Secondo me avesse avuto almeno 6 mesi, un anno vicino a un grande allenatore, di quelli che l'hanno allenato, vicino ad Allegri, ad Ancelotti, a chiunque sia, anche un solo un anno, certo, secondo me sarebbe stato, ci troveremmo tutti un po' più sicuri.
Stefano, dobbiamo salutarti. Grazie davvero, come sempre un piacere averti in collegamento Skype. A risentirci, Stefano. Ciao, Discreti, Stefano. E buon pomeriggio. Ciao. Tantissimi messaggi che ci sono arrivati, vi ringraziamo davvero molto per questa presenza continua nel corso della puntata. Grazie anche a Simone Nassi.
Grazie a te, Marco.
Spero di ritrovarti presto anche qui a Terzo Tempo. Un saluto a Davide Ercolini in regia, come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. L'appuntamento con il talk show di Radio Bianconera torna domani. Ora la parola passa a Roma. Buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.